Voce alle voci, 20 anni di Festival Letteratura nei 40 anni di Radio Base. Valeria Dal Core e Elsa Riccadonna commenteranno eventi di ieri e di oggi, immaginando il festival di domani. Voce alle voci.
Leggo dal libro delle mie vite. Mujo, mi perdonerà Alexander per la pronuncia.
Mujo
ha lasciato la Bosnia per emigrare negli Stati Uniti, a Chicago. Scrive regolarmente a Sulio.
Eccellente.
Cercando di convincerlo ad andarlo a trovare in America. Ma Sulio continua a declinare, riluttante a lasciare gli amici e la sua cafana. Una cafana è un locale, un bar, un ristorante o un qualsiasi altro posto dove puoi passare un sacco di tempo a fare niente bevendo caffè o alcol. Dopo anni di pressioni, finalmente Mujo lo convince a partire. Sulio vola oltreoceano e Mujo lo aspetta all'aeroporto in una gigantesca Cadillac. «Di chi è questa macchina?» chiede Sulio. «Mia, che domande?» dice Mujo. «È una gran bella macchina!» dice Sulio. «Hai fatto fortuna!» Salgono in macchina e vanno in centro. E Mujo dice: «Lo vedi quel palazzo? Quello di 100 piani?» «Lo vedo!» fa Sulio. «Beh, è il mio palazzo!» «Però!» fa Sulio. «E la vedi quella banca al pian terreno?» «La vedo! È la mia banca! Quando ho bisogno di soldi vado lì e prendo tutti i soldi che voglio!» «E vedi quella Rolls Royce parcheggiata davanti?» «La vedo! Quella è la mia Rolls Royce! Ho diverse banche! Ognuno con una Rolls Royce parcheggiata davanti. Complimenti, dice Sulio, niente male. Lasciano la città e proseguono verso la periferia, dove le case hanno lussuosi prati all'inglese e le strade sono fiancheggiate da alberi secolari. Mujo indica una casa, grande e bianca come un ospedale. La vedi quella? È casa mia, dice Mujo. E la vedi la piscina olimpica di fianco alla casa? Quella è la mia piscina. Ci nuoto tutte le mattine. Una donna stupenda e tutta curve prende il sole accanto alla piscina in cui nuotano allegramente un bambino e una bambina. La vedi quella donna? È mia moglie. E quegli splendidi bambini? Sono i miei bambini. Davvero niente male, fa Sulio. Ma chi è quel ragazzo muscoloso e abbronzato che massaggia tua moglie e la bacia sul collo? Beh, dice Mujo, quello sono io.
Ben ritrovati su Voce alle Voci, ovviamente il programma di Radio Base per Festival Letteratura. Siamo al penultimo giorno festivaliero, ma abbiamo ancora in serbo per voi tante puntate eccezionali. E in quest'ora da aperitivo voi non fate l'aperitivo ma ascoltate noi.
Assolutamente sì, ascoltate Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core che vi raccontano delle cose. Lo stiamo facendo due volte al giorno in queste giornate di festival e lo facciamo da mercoledì, e oggi, come vi avevamo già anticipato, ci dedichiamo ad un tema per nulla semplice, quindi potete immaginare il lavoraccio che è stato un po' selezionare, un po' anche individuare in realtà dei messaggi all'interno degli eventi del Festival Letteratura che potessero veramente raccontare storie di popoli, perché è questo il titolo di questa puntata: Antichi schiavi e nuovi migranti. La storia dei popoli la si può disegnare oggi veramente con delle tangenti pazzesche in giro per il mondo. Se dovessimo tracciare le rotte che ognuno di noi prende, che i viaggi, i tentativi di approdo qua e là, veramente verrebbe fuori una mappa intricatissima. E anche questa edizione del festival ce lo sta raccontando. Sappiamo anche che abbiamo lo stand dedicato alle migrazioni. Quest'anno è una grande novità del Festival Letteratura, che mette davanti agli occhi di tutti i numeri, i dati, l'importanza di queste notizie, di cui dobbiamo avere consapevolezza. Però noi vogliamo farvi riflettere, e per farvi riflettere abbiamo appunto preso dalla storia del festival tre eventi un po' emblematici di altrettanti autori e personaggi che ci sanno trasmettere e hanno vissuto in prima persona l'idea della migrazione.
Sì, difficile ma molto entusiasmante. È stata per noi la nostra grande sfida per fare il verso a una delle nostre puntate, perché l'obiettivo era quello di raccontarvi delle storie di popoli, ma soprattutto di persone, prima di tutto, senza scadere nel banale o esporci noi a pregiudizi. L'abbiamo fatto andando a pescare da quella che è la grande tradizione della narrazione, che è ovviamente la narrativa, e quindi tutto diventa una storia, perché se c'è qualcuno disposto ad ascoltarla, come succede a Festival Letteratura, allora forse avremo una speranza che i nuovi migranti non siano più migranti, ma siano solo delle persone che arrivano ad arricchire il nostro paese.
E gli autori e i personaggi che abbiamo scelto oggi in effetti ci arricchiscono molto. Possiamo dire che tra loro c'è uno scrittore algerino, c'è un testimone del popolo e della storia armena, e c'è un bosniaco fuggito dalla guerra, o meglio, poi capiremo meglio come è stata questa fuga in diretta, e ora diventato americano. Quindi storie particolari che in realtà forse non sono poi così strane o rare nel nostro mondo, solo che loro ce le mettono davanti agli occhi e lo fanno anche grazie alla loro scrittura. Partiamo da un evento che è stato davvero un piacere riascoltare. Andiamo nel 2014.
Andiamo nel 2014, lontano da Sarajevo, con Alexander Imon, Chiara Valerio, che è stata la sua spalla e anche ci ha incantato, devo dire, con le sue domande meravigliose, e con la traduzione di Chiara Serafin. Quasi mai noi nominiamo i traduttori,
no, infatti,
ma non per metterli in ombra, ma perché sarebbe anche un po' più difficile, però in questa occasione li vogliamo ringraziare tutti, come anche i traduttori dei libri che
assolutamente
fanno il
lavoro. Sì, e anche qua noi abbiamo lasciato in realtà la sua voce originale, perché non l'abbiamo fatto in tutti gli eventi, ma cerchiamo di in tutte le puntate, ma cerchiamo insomma di farlo il più possibile, perché il nostro programma si chiama Voce alle Voci, e lasciare il loro timbro vocale, anche gli accenti che contaminano la lingua d'origine, è assolutamente affascinante. Sì, questo evento è stato, che si è svolto nella Basilica Palatina di Santa Barbara proprio nell'anno della riapertura, nel 2014, è stato un evento molto forte anche per gli stimoli che Chiara Valerio ha lanciato a Imon. L'avete già sentita la voce di Chiara Valerio, che ha letto un brano di Imon in apertura di questa puntata, e l'abbiamo lasciato lì così sospeso, perché ci sembrava molto interessante capire qual è il punto di vista di chi arriva in un luogo con una speranza, e credo che in questo passo sia racchiuso moltissimo questo concetto. Adesso andiamo avanti in realtà ad esplorare l'esperienza di Alexander Imon.
Sì, e capiamo anche, Valeria ce l'ha già anticipato, per tenervi lì attaccati alle nostre frequenze, perché è bravissima in questo, andiamo a scoprire com'è stata questa sua migrazione costretta, non voluta, insomma un trauma che non ha vissuto, come dice Chiara Valerio.
C'è però una parte che non so se mi ha affascinato, diciamo, perché appunto venendo da un posto piccolo dove tutti si inventano delle storie fantomatiche, tipo la barzelletta, quindi dove tutti dicono quello sono io, oppure ho questa specie di percezione vanagloriosa del racconto, dove ognuno appunto può aggiungere anelli, ma dove ognuno rappresenta una realtà sostanzialmente sovradosata. Ecco, a me le storie di Imon sembrano un grande piccolo paese di provincia, cioè un'intera nazione che è la Bosnia, che è un intero paese di provincia, e la provincia per me è la sintesi della letteratura. Per questo ho incominciato dicendo che Imon per me è la sintesi della letteratura, ma essendo lui appunto uno scrittore che porta un trauma negato, perché la storia non la racconto io, com'è la storia, Alexander? Com'è che si trova a Chicago all'inizio degli anni 90 e perché non torna?
She makes me work, Chiara does.
Mi fa lavorare, Chiara.
I used to be young and I used to be a journalist, and I as a young journalist I was invited to visit the United States in the winter of 1992. Under the auspices of a United States Information Agency, a government agency that facilitated cultural exchanges. And so I traveled around the United States for a month with their help and at their expense, And then I stayed for another couple of months to visit a friend in Canada and another friend in Chicago. And I was supposed to fly back to Sarajevo on May 1st, 1992, which means I would have landed on May 2nd, and that is the day the siege started.
Io facevo il giornalista quando vivevo a Sarajevo ed ero stato invitato negli Stati Uniti, ed era l'inverno del 92, sotto gli auspici di questa dell'Agenzia delle Informazioni statunitense che si occupava di questi scambi culturali. E quindi ho trascorso praticamente un mese viaggiando negli Stati Uniti, e poi a cui avevo aggiunto due mesi per andare a trovare un amico in Canada e poi un altro a Chicago. E il mio volo di ritorno a Sarajevo era stato prenotato per il 1 maggio 1992. Io sarei atterrato il 2 maggio. E quello è stato il giorno in cui è iniziato l'assedio della città.
So I stayed, and so I still live in Chicago. I had not planned to stay. I had no money or clothes or any plan how to stay. So I had to improvise. So here we are now.
E quindi mi sono fermato a Chicago. Ovviamente non avevo pianificato di restare a Chicago. Non avevo soldi, non avevo vestiti e ho dovuto quindi improvvisare e adesso sono qui.
Amon, lei che cos'è avere l'aspetto di un bosniaco e che cos'è, diciamo, qual è l'anima, linguisticamente l'anima tormentata del suo paese?
Well, that's a character, but I do identify in that particular moment with a character. The problem for me was, and it's an ethical problem, was and is in some ways, that assumption that somehow I represent Bosnia. At the time of the war, people would ask me questions and talk to me as though I somehow was representing all the suffering of Bosnia, the genocide, the camps, the rape of women and so on. And I had no right nor ability to represent such a vast amount of suffering while I was in Chicago and no one was shot at me. At the same time, to deny that I was Bosnian in such a situation was also a betrayal of a kind. In other words, I would be saying I don't want to have anything to do with that, which was not true, and it is not true.
Ma in effetti quello che tu citi, che parla, è appunto un personaggio, però va detto che io mi identifico in questa situazione e mi sono ritrovato ad avere questa sorta di problema etico, per cui ovviamente le persone durante la guerra in Bosnia, mentre io mi trovavo a Chicago, partivano dal presupposto che io rappresentassi la Bosnia, e quindi ci si trovava in una situazione di guerra e io ero diventato il rappresentante della Bosnia, della guerra, dei genocidi che stava, del genocidio che stava avvenendo, dei campi, degli stupri a carico contro le donne. Ma io ovviamente non avevo nessun diritto né nessuna capacità di rappresentare questa sofferenza mentre io ero lì a Chicago. Contemporaneamente non potevo assolutamente negare la mia identità di bosniaco, perché anche questo sarebbe stato un tradimento.
This is one of the reasons I despise the nationalist kind of writers who claim to be speaking for the soul of the nation, whether there is war or not war, that's really irrelevant. The elite, the cultural elite of a nation that claims to have connection somehow with the deep soul, troubled or untroubled, of the nation. That to me is the first step toward fascism, at least in literature, and then beyond.
Proprio per questo io detesto quegli scrittori cosiddetti, quegli scrittori nazionalisti che si arrogano il diritto di rappresentare l'anima di una nazione. C'è questa sorta di elite culturale di un paese che si arroga il diritto di avere un rapporto con tutto quello che succede, di capire tutto quello che succede e di rappresentare una nazione. Secondo me questo è il primo passo che porta al fascismo della letteratura.
Beh, questo passo è indubbiamente molto interessante, perché in effetti quando siamo davanti anche a grandi della scrittura, riconoscere anche l'umiltà dei propri limiti di conoscenza non è da tutti. Sarà che anche a volte il successo, magari acquisito in un altro paese, lontano dal proprio paese di provenienza, dà un po' alla testa talvolta.
Sì, ma forse può anche essere lo scatto che ti fa dire: beh, adesso scrivo di quello che mi succede.
Sì.
Non lo so, potrebbe essere un'ispirazione.
Sì, un'ispirazione indubbiamente. In effetti lui si capisce che è ispirato, e in effetti dice anche che l'idea della guerra è rimasta nella sua mente anche se la sua vita è in America, a Chicago, quindi in un posto, in un continente completamente diverso, in una cultura completamente diversa. però riconosce anche il limite della conoscenza che lui obiettivamente ha dei fatti, perché forse si sente talmente appartenente comunque a quel popolo da capire anche chi ha sofferto in prima persona la distanza che ha con lui, con la sua vita, in qualche modo anche con la sua fortuna, mi verrebbe da dire, perché era a Chicago nel momento giusto.
Sì, era a Chicago nel momento giusto, ma credo che questo lo abbia portato a un esserci e non esserci, e sia stato un doppio trauma.
Meno da protagonista.
Sì, perché tu sei lontano, però assisti allo scempio della tua casa, perché la patria è casa, di tutto quello che era il mondo che tu conoscevi fino a una settimana prima. Non te ne sei andato volontariamente. Tu sei partito con un altro scopo, ti sei ritrovato in un paese obbligato per salvarti la vita, ma sei comunque davanti a uno strazio totale e ti senti anche in colpa, perché chi resta e chi sopravvive ha il senso di colpa.
In effetti sì, da questo punto di vista è un po' una perdita di sé, in qualche modo, di una parte di sé. E su questo argomento, in effetti, Chiara Valerio lo stimola molto bene, perché adesso sentiremo che lei gli fa una citazione elevata, in effetti anche complessa, perché non è assolutamente immediata la frase che lei gli cita, e lui racconta la sua concezione dell'io letterario. Viene voglia di leggerlo, Alexander Hemon, proprio per percepire quello che Chiara Valerio ci va a raccontare, ci va a spiegare, cioè sentirci anche noi parte di una storia che lui sa raccontarci. Come se fossimo tutti ugualmente protagonisti.
Questa cosa che leggendo Alexander Hemon si trova, diciamo, tutto lo sviluppo di una frase che mi ossessionava da ragazzina, che sta nei taccuini di appunti di Marguerite Yourcenar, che fino a quando non ho letto Hemon, diciamo, un libro dietro l'altro per questa presentazione, non avevo capito perfettamente bene. Yourcenar scrive: l'io si mette in testa a un'opera dalla quale cancellare se stessi. Adesso, che cosa fa Alexander Hemon? Ve l'ha detto prima, partiamo tutti insieme, io e i personaggi, facciamo così. Ecco, l'atto di cancellazione del sé di Alexander Hemon è così forte, così efficace e così convincente che quando uno legge i suoi libri si rende conto che tutti quanti, chi per generazione e chi no, tutti quanti abbiamo perso due guerre mondiali e tutti quanti abbiamo perso la guerra di Jugoslavia. Quindi Alexander Hemon nei suoi libri diventa tutti, e tutte le persone che lo leggono diventano Alexander Hemon. E questa è una specie di forma gigantesca di neuroni specchio, cioè tutto quello che leggete diventate, ed è entusiasmante.
So this book to a large extent is about the boy in the book, and I refer to him to the boy at the beginning at least, who learns how to be a writer by learning how to lose the self. The complication is that the self that he loses is closely connected with his life in Bosnia, with his previous life, because that self, our self, is constituted in some ways communally through the connection of with other people. It is not this essence that we are born with. I don't think it's transcendental. I do not believe in God. It's certainly not national. It comes about from our interaction with other people, including physical interaction. I know this because when I found myself in Chicago, knowing very few people, I suddenly had the experience of not being real. No one could tell me, because there were no witnesses that I could call upon in Chicago, whether some of the memories were real or not real. I had a reasonable expectation that some of them were real, but the ground, the foundation, the solid ground of other people and the shared experience was lost. And I had, it was traumatic to me, but then in the process of dealing with it, I understood how the loss of self can be turned to one's advantage, how unstable identity, rather than being a confusing burden, becomes a possibility of liberty.
Ma è difficile per me gestire me stesso, figuriamoci gestire o formare una gang. E poi diciamo che Chicago si arrangia già abbastanza bene da sola a gestire le gang. Però ho apprezzato molto quello che tu hai detto sulla cancellazione di sé, sulla perdita di sé. Sono veramente d'accordo. Perché proprio perché secondo me la letteratura stessa è sinonimo, è una vera e propria sensazione di perdita di se stessi. Perché mentre tu leggi, tu diventi qualcun altro. E la perdita di sé avviene nel momento in cui tu entri, quando metti piede in questo campo della letteratura di cui parlavo prima, perché puoi diventare un altro, o almeno hai la possibilità di farlo. Ed è anche vero che in tutti i miei libri io cerco di arrivare a questa esperienza secondo cui nella mia esperienza di scrittore divento qualcun altro. E in particolare questo libro si apre con il libro delle mie vite, si apre con questa immagine in cui c'è questo bambino all'inizio del libro che impara a diventare uno scrittore proprio perché impara a perdere se stesso. E la cosa importante però è che il suo sé è legato molto alla vita precedente, così come il sé del personaggio, il mio sé, è legato alla mia vita precedente in Bosnia. Perché secondo me il sé di una persona non è una cosa innata, è una cosa che si costruisce con il rapporto costante, con l'interazione con le altre persone. E infatti quando io mi trovavo a Chicago all'inizio e conoscevo pochissime persone, avevo spesso la sensazione di non essere reale, perché non potevo avere questo confronto, non potevo neanche riuscire a capire se un ricordo che avevo in testa era reale oppure no, perché mi mancavano le basi, le fondamenta, le esperienze comuni che avevo perso con cui confrontarmi. E questo è stato naturalmente drammatico. Però nel momento in cui io ho elaborato tutto questo materiale, ho capito che la perdita di sé poteva diventare un vantaggio, perché questa identità instabile, al di là di essere un fardello, poteva essere una possibilità di libertà.
Dal 2014 facciamo un salto all'indietro, un balzo di tanti anni, andiamo al 2009 e incontriamo le voci di Tar Lamri e Bruno Cartosio, che l'ha affiancato in questo evento, e anche Alessandro Portelli. Evento a Palazzo d'Arco ed era il 12 settembre.
Quel giorno si parlò di antichi schiavi e nuovi migranti, il sottotitolo anche che abbiamo scelto per questa puntata, perché ci piace questa immagine che fa un po' da ponte tra l'idea dell'immigrato e dell'immigrazione e l'idea della schiavitù, perché abbiamo appena sentito la storia di Hammond, abbiamo capito che lui comunque ha proseguito con il suo lavoro, ha avuto un futuro assicurato e una vita serena, seppur lontano dalla sua terra, soprattutto in quegli anni di guerra e di non possibilità, però ci sono tanti uomini nel mondo che cercano appositamente sponde accoglienti per avere un'altra possibilità in un altro paese e non la trovano, o trovano una vita diversa da quella che avevano immaginato, ma comunque migliore di quella che gli sarebbe stata prospettata nel proprio paese. E qui parlano proprio di tre secoli di umanità negata, Lamri, Cartosio e Portelli, e partono da una storia incredibile, che incredibile ha anche questo aggettivo nel titolo, nella versione italiana, l'incredibile storia di Ulada Equiano, scritta nel 1780 e ripubblicata recentemente in Italia. È un testo che racconta con la voce dello schiavo, è un'autobiografia di uno schiavo che racconta la sua vita. Ci aiuta proprio a cogliere aspetti dello schiavismo che pongono il fenomeno in relazione con i flussi migratori dei nostri giorni.
Parlano di nuove e vecchie schiavitù. Le vecchie appunto sono raccontate anche nella storia, nei libri che abbiamo letto, insomma quello che ci è arrivato trasmesso attraverso la carta. Le nuove schiavitù sono quelle che abbiamo costruito, fabbricato con le nostre mani e soprattutto con le nostre parole in questi anni, perché le parole fanno da cancelli altissimi attorno alle persone.
A volte non ce ne rendiamo conto, ma poi ci sono scrittori come Tar Lamri ad aiutarci a capire il peso che hanno le parole e le etichette che diamo alle persone.
Io non lo so se si può parlare di forme di schiavitù moderna, anche se ci sono moltissime forme di schiavitù moderna che sono sotto i nostri occhi, sono dentro le nostre case. E le parole per raccontare questo, le definizioni, la spersonalizzazione che si dà all'altro, perché è di questo che si tratta, e questo lo troviamo in tantissime espressioni, anche espressioni se vogliamo innocenti oppure che possono essere usate dall'Accademia. Pensiamo ad esempio all'espressione immigrati di seconda, terza, quarta, quinta, settima generazione. Allora, un immigrato come fa a diventare immigrato? Spostandosi, ovviamente, si sposta da un paese all'altro, da un posto all'altro. La condizione di immigrato non è una condizione che si eredita, non è ereditaria, eppure si parla di immigrati della seconda e terza generazione. L'espressione nasce nel 1913, uno studioso tedesco, Fischer, ha scritto un libro sulla bastardizzazione dell'uomo, ovviamente l'uomo bianco, perché qui parliamo sempre dell'uomo bianco, che lui proietta la sua immagine, la sua cattiva coscienza, la sublimazione di quello che è lui, insomma proietta e studia, inventa gli altri. Invece ho colto un grandissimo pudore, il pudore delle persone che sono state offese proprio nel nucleo della propria personalità, offese nella loro vita, nella loro essenza. Gli zingari fino a oggi non parlano di una cosa che loro chiamano poraiamos, cioè il divoramento. Il popolo rom è stato, si è visto divorare dal nazismo, però è molto difficile che un rom parli, diciamo, la Shoah degli zingari, e anche i primi ebrei ne parlavano molto molto a fatica, c'era molto pudore per parlare di questo, e io questo l'ho avvertito in questo libro, il pudore nel raccontare un'offesa che va al di là del diritto, al di là, cioè offende tutti gli esseri umani, offende l'offeso e chi è autore dell'offesa.
Ed è questa la visione dello scrittore algerino Tahar Lamri, ospite al Festival Letteratura nel 2009. La sua riflessione poi però si sposta anche sull'universo femminile, sulle professioni che le donne possono fare in paesi come il nostro. Sappiamo tutti che la realtà può essere anche molto cruda e tra queste c'è anche un futuro fatto di prostituzione per le più giovani. Poi però ci sono dei lavori che diciamo assicurano la dignità della persona, che sono molto più che assicurano la dignità della persona, e uno di questi è la badante. Ma perché, ce lo siamo mai chiesti, perché si chiamano badanti e non assistenti sociali? Non direste mai badante ad un'italiana che aiuta un anziano a casa. Lamri riflette anche su questo.
Allora, badante, perché una categoria, diciamo, di persone che fanno un lavoro si devono chiamare con un nome che non è un nome professionale? Perché si chiamano badanti e non assistenti, che so io, insomma ce ne sono, c'è anche colf, io ci ho messo 20 anni per capire questa parola colf. Nel 1989 c'era stato un articolo del Corriere della Sera che parlava di badanti notturne, ma non si riferiva alle badanti che conosciamo oggi. È un po' questo l'inizio. Poi nei dizionari non c'era, fino a tempi molto recenti, non c'era la parola badante, perché non c'era, almeno nel significato che esiste oggi. Le badanti poi sono forse lo straniero per eccellenza. I greci dicevano lo straniero è atopos, cioè lo straniero non ha luogo, non è sospeso. E la sociologia moderna, con Abdel Malek Sayyad, credo che questo è il nome dell'autore, ci dice che lo straniero, insomma l'immigrato, è doppiamente assente: è assente a casa propria, è assente nella terra di approdo, non ha più un luogo. Le badanti invece sono persone che abitano dentro case altrui, non hanno possibilità di festeggiare un compleanno. Avere un fidanzato è molto difficile, perché è molto difficile. Io abito in Romagna, dove le persone mangiano alle 7, insomma, soprattutto gli anziani, alle 7, dicono così l'espressione, devono avere i piedi sotto il tavolo. Spesso non hanno voce, non possono avere, non so, sentire un CD di musica, della loro musica. Vivono sul luogo di lavoro, spesso lavorano anche sempre.
100 anni di storia, prima dimenticata poi negata nonostante la mobilitazione internazionale, anche di recente con la dura risposta turca alla condanna di Papa Francesco. Eppure i numeri sono impietosi, 1 milione di morti, è il genocidio degli armeni del 1915. una tragedia che ha le sue radici nel 1894 con le prime violente repressioni della protesta armena da parte degli ottomani e della fazione dei giovani turchi, dopo secoli di pacifica convivenza, e culmina con le stragi del 1915, complice l'ingresso della Turchia in guerra. A scatenare la violenza è la decisione di alcuni armeni di arruolarsi nell'esercito russo. Tanto basta perché i turchi comincino a uccidere i soldati armeni del proprio esercito e l'elite culturale di quel popolo a Istanbul. Ed è solo l'inizio. Leggi speciali, deportazioni, massacri.
La notizia del genocidio comincia a diffondersi nel mondo, le reazioni sono indignate, gli Stati Uniti inviano aiuti, l'Inghilterra a fine guerra preme perché si arrivi ad un processo. I responsabili delle stragi vengono condannati a morte ma riescono a fuggire, la vendetta armena li raggiungerà comunque. Nel 1923 è nata la nuova Turchia di Atatürk, il genocidio è diventato argomento scomodo al punto che oggi sono moltissimi i turchi che negano quanto accaduto 100 anni fa. E noi vi parliamo della Turchia, della storia della Turchia e di questo genocidio per un motivo, perché nel 2010 venne al Festival Letteratura Charles Aznavour, intervistato da Valerio Pellizzari.
E lo sentiamo dalla sua voce e anche da una missione speciale che lui ha fatto, ma poi ve lo faremo sentire meglio. Aznavour è uno chansonnier, è conosciuto in tutto il mondo per le sue canzoni, prima è stato un attore, ma ha avuto anche un passato e un presente di fortissimo impegno politico. E in un passo che abbiamo selezionato ci racconta e forse ci vuole insegnare anche che cosa significa voler a tutti i costi dare fiducia.
Il ne faut pas prendre cet antagonisme entre nous deux, entre les Turcs et les Arméniens, comme un désir de vengeance. C'est un besoin de serrer la main de quelqu'un et d'avoir confiance en ce quelqu'un et lui permettre d'ouvrir les frontières, quoi qu'il arrive, au gouvernement, mais justement parce que le peuple finit par parler.
Non bisogna parlare di un antagonismo fra i turchi e gli armeni, perché questo sfocia su un desiderio di vendetta, c'è invece il bisogno di stringere la mano di qualcuno, di avere fiducia, perché poi alla fine, in fin dei conti, il popolo finisce per parlare.
Je compte sur la jeunesse turque pour essayer de retrouver les vrais journaux qui ont été réécrits, les vrais livres qui ont été réécrits, pour que l'histoire soit dans leur sens. Compte sur cette jeunesse pour finir par obliger un gouvernement à effacer, en tout cas à laver un petit peu le sang qu'ils ont sur les mains.
Io conto sui giovani turchi, spero che potranno vedere e scrivere i veri giornali, i veri libri che prendano in considerazione la realtà, che considerino come davvero si è svolta la storia. Conto su di loro perché obblighino il governo a lavarsi le mani dal sangue di cui si è macchiato.
E proprio l'anno prima di arrivare ospite al Festival Letteratura di Mantova, Aznavour fu nominato ambasciatore dell'Armenia in Svizzera. Lui nacque il 22 maggio del 24 a Parigi da una famiglia armena già residente in Francia. Dopo il devastante terremoto dell'88 in Armenia, che causò la morte di 25.000 persone, il cantante e attore francese aveva fondato un'associazione di beneficenza per la ricostruzione del paese e aveva scritto una canzone interpretata da 90 artisti. Il titolo era Pour toi Arménie.
E abbiamo estrapolato per voi il pezzettino in cui Aznavour racconta di questa sua spedizione, quindi del suo nuovo ruolo di ambasciatore nell'impegno politico. E lui racconta: io alla fine faccio un altro mestiere, sono un autore, un cantautore, e la mia notorietà è stata la chiave per poter perorare una causa. Quindi essere famoso, essere conosciuto, essere noto è stato quello che mi ha portato a diventare anche un ambasciatore, perché io alla fine non ho così tanto peso politico, ma dalla mia parte il fatto che sono conosciuto.
Ma lei ha fatto, come dire, un salto di qualità nel suo impegno come ambasciatore del governo armeno in Svizzera, ed è lei che ha contribuito assieme ai turchi a firmare l'accordo di Berna del 2009.
Être avec les Turcs pour Pour l'accord de Berne, était tout simplement ma présence. Ce n'est pas moi qui ai signé. Je n'ai aucun pouvoir de signer un papier important. Comme on disait, oui, je suis ambassadeur. Je suis ambassadeur, j'appelle ça un ambassadeur utile. Je suis plus utile qu'autre chose, parce que finalement, je n'ai pas eu l'éducation pour être un ambassadeur. Mais notre président a pensé que ma notoriété pouvait peut-être être utile pour attirer justement les gens, pour faire connaître ce pays qui, en fait, dans la pensée des gens, n'existait pas véritablement.
Sì, in realtà nell'accordo di Berna io sono stato semplicemente presente perché non ho poteri per firmare un accordo così importante. Il presidente ha pensato che io potessi essere un ambasciatore utile. Io sono appunto un ambasciatore utile, ma non ho una formazione nel campo diplomatico. Il presidente ha pensato che la mia notorietà potesse essere utile per far conoscere questo paese e questo popolo che fino a pochissimo tempo fa erano praticamente sconosciuti.
Per chiudere in bellezza, il nostro stralcio riguarda la musica. Aznavour racconta ovviamente di uno dei suoi concerti, uno dei primi, in cui ha dovuto ripetere fino all'infinito la canzone preferita dal popolo russo. E poi dopo si è anche un po' scocciato, eh?
Insomma, Paganini non ripete, ma no.
Aznavour sì.
Fino, entro certi limiti.
Sì, cambiando qualche dettaglio, insomma, parlando anche col pianista, l'ha ripetuta per ben 5 volte questa canzone, poi ha detto ragazzi basta.
Interrompo questo, come dire, tema politico, ma mi aggancio a questa cosa di Mosca. Ma lei a Mosca scrive, racconta che ha avuto un'esperienza fantastica, la più emozionante, quando andò a tenere il primo concerto e siccome quelli non avevano i dischi all'epoca, lei continuava a ripetere la canzone perché quelli le chiedevano di fare sempre bis.
C'est moi qui ai remarqué cette chose. Et les gens me disaient, mais pourquoi ils redemandent toujours la même chanson? Et je me suis dit, il doit y avoir une raison. Ça doit être parce qu'ils ne peuvent pas acheter des disques. Et quand on achète un disque qu'on aime bien, eh ben on le remet. On le remet 2 fois, 3 fois. Ils le remettaient. Et moi, j'étais embêté parce que je n'aime pas que le public me voit faire la même chose sur la même chanson 2 fois. Ça... Je peux le refaire le jour après, mais le jour même, je ne peux pas. Donc il a fallu à chaque fois que je change l'interprétation, je me retournais vers mon pianiste, je donnais un rythme nouveau, et j'ai fait jusqu'à 3-4 fois. Il y en a une, je l'ai faite, je crois, 5 fois.
6.
Non, attendez. Six, la sixième, j'ai dit, je m'excuse, mais je ne peux pas aller plus loin. Je ne pouvais plus trouver l'interprétation. Et c'est là, à ce spectacle, que je me suis donc souvenu de mon premier métier, qui était comédien. Et un comédien, quand il apprend son métier, il change la manière de jouer les choses. C'est ce qui donne cette facilité qui semble aisée aux gens qu'on voit dans un film ou à la télévision. Et ça m'a appris beaucoup de choses, cela. Ça m'a vraiment appris beaucoup de choses.
Sì, sono io che ho fatto questa riflessione, perché in effetti in Russia mi chiedevano di ripetere spesso la stessa canzone, quindi ho pensato che era, visto che non possono comprare i dischi, e tutti sappiamo che quando ci piace una canzone vogliamo risentirla 2, 3, 4 volte, allora mi chiedono di ripeterle durante il concerto. Però per me era molto seccante, perché io non amo fare la stessa cosa 2 volte, quindi finiva che in questi concerti ripetevo la stessa canzone, ma cercavo ogni volta di variare qualcosa, quindi mi rivolgevo al pianista e gli chiedevo di cambiare ritmo oppure di variare leggermente qualcosa. C'è stata una volta che me l'hanno chiesta 5 volte la stessa canzone, per 5 volte è cambiato qualcosa, alla sesta gli ho detto scusate ma proprio non ce la faccio. E in quella situazione mi sono ricordato del mio primo mestiere, che è quello di attore. Un attore, come sapete, spesso deve variare il modo in cui rappresenta uno stesso personaggio, ed è quello che dà alla sua interpretazione questa fluidità, questa cosa che affascina tutti, è quello che accade in TV, al cinema. Quindi mi ha insegnato molto questo primo mestiere.
E si chiude qui questa puntata di Voce alle Voci dedicata alle storie di popoli. Speriamo di avervi trasmesso, se non altro, una buona selezione di quanto raccontato in questi anni al Festival Letteratura, di avervi fatto venire voglia in realtà di ascoltare e di approfondire ulteriormente questi temi, perché il materiale certo non manca. Quindi ancora in queste ultime ore di festival, insomma questa sera e domani, potete approfondire. Andate al punto informativo sulle migrazioni, perché proprio lì in Piazza Erbe potrete testare le vostre effettive conoscenze su questa materia complessa, accedere a contributi, filmati, grafici e pubblicazioni, ascoltare esperti e testimoni diretti di quella che è la storia che viviamo anche noi. Noi vi salutiamo, però domani torniamo.
Sì, vi diamo appuntamento a domani mattina, sempre alle ore 10:15. Parleremo di Olimpiadi e anche di sportivi eccezionali. E poi per l'ultima puntata di Voce alle Voci, sempre domani, ma alle 17:15.
Parleremo della lingua.
Esatto.
Un saluto a tutti voi da Valeria Dalcore
e Elsa Riccadonna.
Grazie.
Voce alle Voci, 20 anni di Festival Letteratura nei 40 anni di Radio Base. Voce alle Voci.